Buon pomeriggio a tutti e tutte, e mi scuso del ritardo, insomma nemmeno troppo rispetto alla norma, ma sì, oggi sono particolarmente rallentata, nessuno qui, almeno di quelli presenti, è particolarmente attivo a spingere sulla puntualità, e quindi i poveri collegati puntuali stanno lì da un quarto d'ora, abbiate pazienza. Allora, riprendiamo il nostro percorso, siamo a metà dei nostri incontri e il testo di oggi è, dal mio punto di vista, poi non so, mi direte voi, e anche insomma nel proseguo, perché poi sono cose che richiedono anche un tempo di, probabilmente di digestione, però dal mio punto di vista questo è un po' un passaggio chiave, nel senso di un punto di rottura che nel preparare questo percorso mi sta particolarmente a cuore. Non so bene quanto sono in grado di condividere con voi questo passaggio fino in fondo, ma ovviamente ci proverò. Il testo di oggi è della seconda lettera ai Corinzi. Come al solito, riprendendo un po' il filo del ragionamento, siamo partiti da Apocalisse, che era il punto d'arrivo della riflessione precedente sul potere, e che era centrata un po' sulla questione del potere che fa vivere, no? Del potere come possibilità non per sé, ma per far vivere gli altri, il mondo, la vita comune, eccetera, no? E poi dunque anche se stessi, evidentemente. Poi abbiamo letto il secondo libro di Samuele, l'episodio di Davide e Uria Littita, con questo tema un po' della forma più conosciuta, cioè del fatto che quando diciamo potere normalmente il retropensiero in automatico è a quella forma di potere, che è il potere di chi può e può per realizzare i propri desideri, senza troppo chiedersi i costi per gli altri, il funzionamento per gli altri, la giustizia o meno. Poi avevamo visto due testi evangelici, Matteo e Marco. Matteo con la questione dei magi, per cominciare a delineare un'altra forma possibile di potere, o altre forme possibili, rispetto alla questione che l'universalità nasce dalla parzialità, cioè che contrariamente a quello che sembrerebbe scontato, che l'universalità nasce dall'essere più possibile uguali e onnicomprensivi, invece al contrario, in qualche modo la vera esperienza di universalità nasce dalla consapevolezza di una parzialità che si relaziona all'interno di uno spazio definito, di sapere di sé di essere una parte. E all'interno di questo il testo di Marco, che era la figlia di Gairo con incastonato, la guarigione della figlia di Gairo con incastonato l'episodio dell'emorroissa, la questione della parzialità di uomini e donne e della loro rispettiva forma di rapportarsi al potere proprio altrui, no? Gairo, di cui conosciamo il nome, ci è tramandato il nome, che era un notabile, quindi aveva un suo potere, e che lui stesso lo richiama, no? Dicendo: se io dico uno dei miei va, egli va, eccetera, no? E invece la posizione dell'emorroissa, della sua radicale parzialità di donna impura, e va bene. E il testo di oggi, che sempre nella metafora dei sette sigilli è il quarto sigillo, è un testo di Seconda Corinzi del capitolo 12, di cui ho scelto questo pezzo perché insomma raccoglie in un numero limitato di versetti molti dei punti su cui mi piacerebbe riflettere con voi, però di per sé che fa parte di un blocco che sono i capitoli 10, 11, 12 e l'inizio del 13, quindi un blocco molto lungo che non potevo prendere tutto per oggi, ma che vi raccomanderei, se avete voglia, se diciamo la riflessione vi intriga, di leggere dal capitolo 10 in poi. Un testo tra virgolette difficile, nel senso che, come accade alle lettere di Paolo normalmente, non è un testo narrativo, no? Sono pochissimi brani narrativi nei testi di Paolo che raccontano episodi, per esempio nello stile evangelico. Le lettere sono per l'appunto lettere, raccontano brevi sprazzi di episodi autobiografici o riferiti alla comunità a cui scrive, ma se no normalmente sono dei discorsi, e come tale sono in genere già abbastanza incasinati di loro, perché appunto non sono discorsi pensati per l'insegnamento, no? Quindi non sono riorganizzati, sono lettere, sono scritti, non dico di getto, perché nessuno nell'antichità scriveva di getto, data la complicazione dello scritto e del fare arrivare delle missive, ma scritti, come dire, all'interno di problemi, di fronte ad alcune necessità, quindi che hanno delle preoccupazioni anche molto concrete, primo, quindi sono già dei discorsi un po' complessi, in più appunto spesso con riferimento a situazioni concrete che noi non conosciamo, di cui non abbiamo percezione esatta a cosa Paolo si riferisca, o ne abbiamo percezione parziale a grandi linee, ma non sappiamo esattamente, che quindi ovviamente ci incuriosiscono, perché ci cominciamo a chiedere: ma questo vorrà dire quello o quell'altro, questo caso si riferirà a questo o quell'altro, eccetera. In più, nel caso della seconda lettera ai Corinzi c'è una complicazione in più, perché pare, almeno alcuni esegeti sono di questa ipotesi, che mentre la prima ai Corinzi sia effettivamente una lettera come tale scritta da Paolo alla comunità di Corinto, la seconda sia una specie di zibaldone, di unione di varie lettere scritte alla comunità di Corinzi, di Corinzio, successive alla prima, in diverse occasioni, che qualcuno, qualche discepolo di Paolo, qualcuno della comunità di Corinto ha preso e ha messo insieme, anche collegandole un po' male, saltando dei pezzi, eccetera, e quindi non si è del tutto sicuri che sia uno scritto in sé completo. L'epoca di composizione di queste lettere è abbastanza interessante, perché dovrebbe essere la metà degli anni 50 dell'era cristiana, 55-56, quindi un tempo molto vicino a quella che per tradizione è la data della morte di Gesù, ancora 20 anni dopo, quindi insomma molti testimoni ancora vivi, molti che avevano vissuto la vicenda di Gesù ancora in circolazione, da una parte, dall'altra le comunità che fanno riferimento a Paolo, che invece sono per il 99% comunità cosiddette di neofiti, sia di origine pagana che di origine giudaica, per lo più di origine pagana, ma di neofiti, cioè di persone che non avevano vissuto in Palestina ai tempi di Gesù, che vivevano altrove o che forse ne avevano sentito parlare a seconda dei luoghi e delle situazioni, ma persone estranee alla vicenda terrena di Gesù e dei suoi, no? Quindi in un passaggio, in un momento di passaggio molto delicato. E dietro alla lettera ai Corinzi ci sta esattamente questo passaggio, che è, dal mio punto di vista, molto paragonabile al passaggio che stiamo vivendo in questo tempo, no? In cui ci sono una serie di tradizioni stimate, quelle che vengono dalla tradizione giudaica in primo luogo, che sono già tradizioni religiose assodate, la circoncisione, il ritmo della preghiera, il tempio, i discorsi su purità, impurità, eccetera. C'è questa tradizione, ma ci sono molte altre piccole tradizioni già della comunità cristiana, I nomi, per esempio, di Pietro, di Giacomo e di Giovanni, che sono già tre nomi noti nelle nascenti comunità cristiane, considerati e infatti poi indicati nel racconto evangelico come i tre non capi, ma i tre riferimenti della nuova missione evangelica: quelli che vanno con Gesù nel Monte della Trasfigurazione, quelli che lo accompagnano nell'Orto degli Ulivi. Cioè, non sono casuali queste cose qua, dicono che c'è già una tradizione interna che dà particolare rilevanza a questi, no? Per esempio, quindi c'è già una serie di tradizioni che in qualche modo arrivano dal passato. Dall'altra parte ci sono situazioni totalmente nuove, da una parte totalmente nuove perché ci si trova di fronte a problemi semplicemente mai affrontati, che non c'è stato il tempo di affrontare ancora, perché sono passati solo 20 anni dalla morte di Gesù più o meno, e dall'altra parte mai affrontati perché non si sta più parlando di Galilea, dove alcune abitudini culturali, un certo tipo di implicita immagine di Dio, legame con Dio, eccetera, è scontata, no? Se voi leggete qualsiasi introduzione alla lettera ai Corinzi, leggerete che la comunità di Corinto era un disastro, cioè era una comunità rissosa che discuteva, che non gli andava bene niente, che piantavano casino su tutto, che cambiavano gli insegnamenti di Paolo, eccetera. E non lo so a voi che effetto vi fa, ma a me, quando studiavo queste cose qua, mi era sempre venuto da pensare: ma com'è che gli a Corinto si erano proprio trovati tutti più scassati del posto, no? E allora ci sono tutte le varie teorie dei vari esegeti che ti dicono: ah, perché Corinto era una città con un grande porto, quindi gente che andava e veniva, pessima gente, i marinai, le prostitute, situazione morale molto ambivalente, che sono tutte letture che, è chiaro, Corinto era una grande città per l'epoca, non era certo paragonabile né a Betlemme, ma nemmeno a Gerusalemme da alcuni punti di vista. Corinto era un'altra roba, era, non so, New York e Firenze. Certo, Firenze ha una grande storia, ma non è mica New York, un'altra roba, cioè sono mondi differenti, no? Allora, certo, Gerusalemme aveva tutto un peso, soprattutto nella tradizione ebraica, ma Corinto era un posto super vitale, di traffici, di gente, vero, ma tutti gli scalmanati stavano lì, non solo, ma di tutti gli scalmanati che stavano lì, tutti sono entrati nella comunità cristiana a rompere le palle a Paolo, com'è sta storia, no? E in realtà no, semplicemente la comunità di Corinto è una comunità, appunto, una delle prime, totalmente estranea al mondo giudaico. Non dimenticate che anche Roma, che è una comunità nuova, ma per esempio ha una radice giudaica molto antica, no? Ha un gruppo giudaico su cui si appoggia e poi ha un altro atteggiamento rispetto ai temi religiosi, eccetera, no? Corinto è la classica città cosmopolita e proprio che non ha nessun legame o quasi col mondo ebraico culturale, no? Ci saranno stati anche lì degli ebrei perché giravano dappertutto, ma non ha un significativo apporto della comunità ebraica. Quindi Paolo si trova veramente in un mondo nuovo, no? E questo è uno dei motivi per cui la comunità di Corinto, tutti lo dicono e lui stesso lo dice nelle lettere, tutti gli esigenti sono d'accordo, gli stava particolarmente a cuore. Ha litigato un sacco per fondare una comunità cristiana a Corinto, ha combattuto un bel po', non gli è andata liscia, no? Per questo potete leggere la prima lettera ai Corinzi, ma gli stava a cuore perché è chiaro che era un laboratorio, no? Che era la misura dell'annuncio evangelico, noi diremmo fuori le mura, in un contesto diverso, e gli stava a cuore anche per sé. Per mostrare, dopo lo smacco di Atene del discorso all'Areopago, che era in grado di parlare con dei mondi nuovi, no? Con delle culture altre. Francesco scrive in Evangelii Gaudium: lì dove si producono le nuove narrazioni che configurano la vita del futuro, no? Cioè, esattamente lì dove si producono nuove narrazioni, no? Allora, questo è il motivo per cui Corinto alle orecchie, agli occhi di comunità provenienti dal giudaismo che discutevano animatamente su più o meno qualsiasi cosa. Secondo l'antico proverbio, dove ci sono due ebrei, ci sono tre sinagoghe, quindi discutevano assolutamente su tutto, ma in modo molto ordinato, sempre con riferimento al Talmud, alla Torah, secondo canoni di discussione, di autorità, di riconoscimento di autorità comuni, il maestro tale e il maestro tal'altro, molto ordinate. I corinti no, sono completamente fuori da questa logica. Per esempio, i Corinti hanno un grosso tema che abbiamo anche noi, e cioè chi ha diritto di dirci cosa dobbiamo fare? Chi è l'autorità? Questo è un problema che per chi proveniva dall'ebraismo, non dico che era scontato, perché ci sono un sacco di discussioni tra i cristiani, ma ha già dei parametri di confronto. Perché c'è l'alleanza, c'è la legge, allora si discute del rapporto tra la legge e la nuova legge di Cristo, sì, ma perché è già un punto di confronto condiviso da tutti, che è la legge di Mosè. Invece questi qua non hanno niente di comune, no? Sono solo intorno alla nuova legge di Cristo, e dice ok, e chi è che decide? E questo è uno dei problemi per cui una delle cose gravi contro cui Paolo si trova a dover discutere un bel po' è la questione di quelli che lui stesso chiama i superapostoli, cioè quelli che, secondo Paolo, gli insegnano cose sbagliate. Vanno lì in nome di Cristo e insegnano cose sbagliate. E anche qui usciamo un attimo dal genere letterario Bibbia. È esattamente la situazione in cui noi siamo oggi, no? Cioè, uno dice, ok, l'autorità del Papa nel mondo cattolico non si discute tanto, va bene, cioè, si sa che ha un'autorità, che è più autorevole di altri. Però a me Francesco mi piace, a me non mi piace, a me mi piace una volta sì, una volta no. No, mi piace, però su alcune cose, ragazzi, piglia delle cantonate, ma sta cosa di impicciarsi sui due stati di Israele che ancora un po' il rabbinato di Roma pianta su non si sa cosa, ma è proprio necessario. Davvero si può dire che nessuna guerra ha un senso? Bisogna proprio dirla questa cosa qui, ma allora per esempio chi ha fatto la guerra partigiana contro il fascismo ha sbagliato? La domanda esiste, eh? E non abbiamo più, no, dei riferimenti così comuni o sono molto flebili, no? Anche perché, per esempio, Francesco non interpreta il ruolo papale dicendo: sapete che c'è, chi sono io per decidere? Sono il Papa e quindi decido, no? No, non fa così, per cui non è che ci rimanda l'immagine tosta di alcuni altri papati, no? Anzi, ci rimanda un'immagine a volte incerta, no? Quindi, da questo punto di vista, secondo me, la questione è molto interessante perché noi siamo proprio dentro a questo inghippo. Questa è la prima cosa che volevo dire. La seconda che volevo dire, in termini un po' generali, è che vedrete che torna tantissimo il tema di vantarsi, avere vanto di sé, vantarsi, dire quanto sono figo. Ecco, allora. Che Paolo avesse un grandissimo ego è abbastanza provato da tutti gli studi esegetici. E il fatto che ripeta così tanto che non si vanta è una di quelle cose che ti fa venire il dubbio che invece si sta vantando, perché se no non dovrebbe ripeterlo così tanto. Però è chiaro che questo è un tema, no? Qui vantare per noi ha immediatamente un suono morale. Ma qui il problema invece è in quello che vi stavo dicendo adesso, cioè Paolo dice su quale criterio si stabilisce l'autorità e dunque il potere. Chi ha il potere di dirvi che questa cosa è giusta, questa cosa è sbagliata? Quali sono i criteri? Chi ha il potere di dirvi che questo viene da Gesù Cristo e questo no? Che questa è un'invenzione di questi super apostoli di cui non dovete fidarvi. e che questo invece è ciò che il Signore vuole da voi. Ok, questa è il quadro dentro cui si mette questo testo, dentro cui si mette questo testo, e vorrei pescare qui e là solo due o tre versetti dal capitolo 10 e 11 per introdurre, poi andiamo avanti sul testo che vediamo oggi. Il capitolo 10 inizia così: Ora io stesso, Paolo, vi esorto per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo, io che di presenza sarei con voi debole, ma che da lontano sono audace verso di voi. Questo inizio dice già abbastanza tutto, no? Paolo viene accusato di decidere troppo o di decidere troppo poco. Cioè di essere un debole o di essere un autoritario. E dunque lui dice: Ok, io forse da lontano sono più duro quando scrivo e quando sono con voi sono più umano. Va bene, può essere che sia così, ma per la dolcezza e la mansuetudine di Cristo vi supplico di non costringermi, quando sarò tra di voi, ad agire con quell'energia che ritengo di dover adoperare contro alcuni, i quali pensano che noi ci comportiamo secondo criteri umani. In realtà noi viviamo nella carne, ma non combattiamo secondo criteri umani. E questo è il punto. In tutti questi tre capitoli Paolo si sforza di dare dei criteri che superino, rispetto all'uso del potere, alla forza, alla debolezza, alla possibilità, che chiariscano ai Corinti come riconoscere il potere che viene da Dio. Ok? Quindi questa è tutta l'operazione che fa, e la fa dicendo non tanto i contenuti, ma concentrandosi sulla relazione tra forza e debolezza. Allora, vabbè, poi alcune cose le riprendo dopo. Il testo di cui ci occupiamo comincia al versetto 5 del capitolo 12 della Seconda Corinzi. Nei primi 5 versetti lui ha parlato di un uomo che è rapito al terzo cielo, eccetera, di cui gli esegeti dicono si trattasse di Paolo stesso, e lui dice: Di lui io mi vanterò, di me stesso invece non mi vanterò, fuorché delle mie debolezze. Certo, se volessi vantarmi, non sarei insensato, direi solo la verità. Ma evito di farlo perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Allora, il suo primo argomento è estremamente interessante. Dice: Di me stesso non mi vantierò fuorché delle mie debolezze. E già qui, diciamo, il rovesciamento. Che cosa vuol dire vantarsi delle proprie debolezze? E questa a me personalmente sembra la domanda delle domande in questo tempo. Che cosa vuol dire usare la propria vulnerabilità e debolezza come una risorsa? In un tempo come questo, di grandi scontri tra poteri, piccoli e grandi. E sicuramente innanzitutto vuol dire riconoscere la propria vulnerabilità e debolezza, cioè chiedersi qual è quella vera, non quella che per retorica di buona educazione possiamo discutere con altri, no? Ma qual è la mia parzialità vera e dunque la mia vulnerabilità, la mia debolezza? E come e perché questa è una risorsa che fa vivere? Perché questa è la questione posta dalla croce di Cristo. Paolo lo spiegherà subito dopo. Se siamo discepoli di un Signore che ha vinto la morte e il mondo e il peccato, non uccidendo ma assumendo la morte, stiamo sotto una logica di un potere che si esercita a partire dalla debolezza, il che significa innanzitutto sapere qual è e secondo sapere come usarla, perché non può essere semplicemente ostentata. Se io semplicemente dico ok, questa è la mia vulnerabilità, mi disegno un bersaglio e tutti possono sparare lì, non è questo il modo, ma devo sapere qual è e sapere come usarla. Non mi vanterò fuorché delle mie debolezze. E poi c'è questa frase molto da Paolo: certo, se volessi vantarmi non sarei insensato, direi solo la verità. Cioè dice, non è che questo è perché non ho niente di cui vantarmi, volendo ne ho, e sarebbe anche vero, no? Ma evito di farlo. È interessante qui, perché non c'è nessuna lettura moralistica in Paolo, eh? Evito di farlo perché nessuno mi giudichi più di quello che vede o sente da me e per la straordinaria grandezza delle rivelazioni. Dunque ci sono due criteri di giudizio: quello che ciascuno di noi sperimenta, vede o sente dell'altro, e la grandezza della rivelazione, cioè la grandezza del suo contenuto, di ciò che mi trasmette, di ciò che mi testimonia. Quindi realismo, la realtà che si può vedere e capire. Se tu non la capisci vuol dire che io non mi spiego, e quindi sono cavoli miei, devo spiegarmi a parole o nei fatti. E per la grandezza di quello che ti dico, per la nobiltà, la profondità, la serietà, la verità di quello che ti dico, nel senso, perché quello che ti dico, faccio, testimonio, incontra in te una parte vera. Guardate che questo è il rovesciamento di un milione dei nostri ragionamenti medi. Per esempio, noi tendiamo a privilegiare permanentemente l'intenzione. Non avevo l'intenzione di offenderti. Ok, ma ciò che hai detto, ciò che io vedo e sento da te, è offensivo. Ma non ne avevo l'intenzione. Spiegati meglio la prossima volta. Cioè, proviamo a capire se riesci a spiegarti meglio. Non so se riesco a spiegarmi. È un rovesciamento molto radicale. Ed è vero che è una struttura che dà potere, questa roba qua. Cioè, riuscire a basarsi solo su questi due elementi, che è ciò che io passo a te nella relazione, parole, gesti, esperienza, tocchi una parte vera di te, sia una grande relazione, e ciò che tu vedi e che tu puoi capire di me e sentire da me, che queste due cose siano il criterio, dà un grande potere. Ha ragione Paolo. E il versetto seguente dice: per questo, affinché io non monti in superbia, è stata data alla mia carne una spina, un inviato di Satana per percuotermi, perché io non monti in superbia. A causa di questo, per tre volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me, ed egli mi ha detto: ti basta la mia grazia. La forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimori in me la potenza di Cristo. Su questa spina nella carne di Paolo sono stati scritti intere biblioteche. E abbiamo migliaia di ipotesi su cosa sia, cosa si riferisca, a un malanno fisico, a uno stato d'animo, a una depressione cronica. Va bene, sono tutti campati per aria, perché l'unico elemento che abbiamo è questo versetto qua. Perciò mi è stata data una spina nella carne, il cui significato è molto chiaro, no? C'è qualcosa che lo tormenta, no? Come una spina nella carne. che non lo fa stare tranquillo, che non lo fa sentire così soddisfatto di sé. Cosa sia, realisticamente non lo sappiamo, però è qualcosa evidentemente per lui di molto significativo. Ma la cosa che a me colpisce di più non è tanto questo, no? Perché questa è un'esperienza che in qualche modo facciamo tutti a seconda dei tempi della nostra vita, di avere qualcosa che ci tormenta, che può essere grande o piccolo agli occhi degli altri, ma che per noi diventa un chiodo fisso, no? Una cosa intorno a cui continuiamo a sbattere il naso, no? E non riusciamo a smontarlo, no? Va bene, questa è un'esperienza molto comune, ma la cosa è il tono con cui Paolo dice: a causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. E uno dice: mazza, te sei sforzato 3 volte? È poco o tanto? Perché noi abbiamo sviluppato un'idea molto devozionale, no? Che bisogna pregare, no? Già solo i 7 primi venerdì del mese sono già 7, non già più di 3, non so come dire, no? Cioè la nostra idea quantitativa è molto forte, no? Per tutta una serie di motivi storici, eccetera. Paolo dice con un tono, come dire, in esagerazione: a causa di questo, per 3 volte ho pregato il Signore che l'allontanasse da me. Io trovo questo versetto molto carino, perché ci dice che, come dire, che davvero di fronte al Signore ognuno ha le sue misure, no? E che una misura devozionistica basata sulla moltiplicazione degli atti religiosi. Sì, va bene, se ti aiuta, fallo pure, ma non è niente di richiesto, non so come dire, no? Abbiamo un ritmo molto più umano, sano, no? Ed è vero che quando noi diciamo qualcosa di importante a qualcuno a cui vogliamo bene, gli diciamo: cavolo, ma te l'ho già detto 3 volte, sono tante, 3 volte. Cioè, se me lo fai ripetere 3 volte non mi stai proprio a sentire. No, non so se riesco a spiegarmi, no? Non ci avremmo mai l'idea di dire: ah, ti ho pregato tutti i giorni per 2000 volte. No, cioè, uno, due, tre, e poi basta così anche. E dopo 3 volte che ha pregato il Signore che allontanasse questa spina nella carne, il Signore gli ha detto: ti basti la mia grazia, la forza infatti si manifesta pienamente nella debolezza. Questa frase, come molte di questo testo di Seconda Corinti, ha la potenza di uno slogan. Sono quelle frasi che tutti citiamo, no? Ti basti la mia grazia, è molto famoso, si trova nelle immaginette delle Paoline, cioè. Però fuori contesto, insomma, può pigliare tanti colori. Qui è molto chiaro quello che Paolo ci sta dicendo. Dice: ok, sono consapevole che la mia esperienza di debolezza e vulnerabilità è tenuta viva da un tormento, perché se no rischierei di dimenticarmene. Ho chiesto al Signore che basta anche così, e il Signore mi ha detto: ti basti la mia grazia, cioè tieniti sto tormento. Perché esattamente non devi dimenticarti della tua debolezza, non è un criterio qualsiasi. Quello della vulnerabilità, della debolezza, anche per uno con un ego abbastanza abbondante come Paolo, è un criterio decisivo, che fa la differenza. Mi vanterò quindi ben volentieri delle mie debolezze, perché dimora in me la potenza di Cristo. Perciò mi compiaccio nelle mie debolezze, negli oltraggi, nelle difficoltà, nelle persecuzioni, nelle angosce sofferte per Cristo. Infatti, quando sono debole, è allora che sono forte. Mi compiaccio è il corrispettivo verbo greco, è un verbo molto forte, eh? Non è semplicemente sopporto con pazienza, è proprio, penso che sia giusto. Quando sono debole è allora che sono forte. E qui appunto, come molte frasi un po' slogan del Vangelo, rischiamo di ripeterla senza guardarla per ciò che esattamente è, no? Non so quanti di noi potrebbero dire con convinzione profonda: quando sono debole, allora che sono forte, no? Non augurandosi di essere comunque un po' più forti. E poi ci sono un po' di versetti che io trovo meravigliosi, in cui gli piglia la mano l'ironia. Allora, il primo criterio che dà è l'unico luogo della nostra forza è vantarsi della propria debolezza, cioè proprio compiacersi. No? Sapere come usare la propria debolezza e vulnerabilità. Il secondo criterio è l'identificazione della forza nel luogo della debolezza. Il terzo criterio viene fuori da questi versetti, appunto, in cui diventa un po' cattivo e ironico. Dice: sono diventato pazzo, ma siete voi che mi avete costretto. Infatti, io avrei dovuto essere raccomandato da voi, perché non sono affatto inferiore a quei super apostoli, anche se sono un nulla. Certo, in mezzo a voi si sono compiuti i segni del vero apostolo, in una pazienza a tutta prova. Non lo so se Paolo proprio avesse una pazienza a tutta prova, con segni, prodigi e miracoli. In che cosa infatti siete stati inferiori alle altre chiese se non in questo, che io non vi sono stato di peso? Perdonatemi questa ingiustizia. Ecco, è la terza volta che sto per venire da voi e non vi sarò di peso perché non cerco i vostri beni ma voi. Corinto era una comunità ricca. In altri luoghi delle lettere Paolo insiste molto con Corinto perché donino per la colletta per Gerusalemme, perché sono una comunità ricca e di ricchi. E quindi che dietro ci fosse il sospetto da parte loro che Paolo volesse usare le loro ricchezze, Paolo lo vuole chiarire, no? Molto chiaramente dice: non cerco i vostri beni, ma voi. Infatti non spetta ai figli di mettere da parte per i genitori, ma ai genitori per i figli. Per conto mio, ben volentieri mi prodigherò, anzi consumerò me stesso per le vostre anime. Se vi amo più intensamente, dovrei essere riamato di meno? E questo in qualche modo è il terzo criterio, no? La pazzia di Paolo, di volere più bene a una comunità di disgraziati. Cioè, lui applica nella relazione e nella reazione ai Corinti e a loro essere una comunità tendenzialmente disgraziata e ingovernabile. Lui applica esattamente quello che gli dice nei primi due criteri. È nella loro debolezza che loro sono forti e per questo lui li ama di più di altre comunità, di meno difficile gestione. Cioè il terzo criterio è la qualità della relazione e della reazione che a questo esercizio del potere si accompagna. Sì, il primo criterio è, diciamo, su che cosa ci si vanta, cioè qual è il punto su cui si fa forza in se stesso per esercitare il potere. E Paolo dice: conoscere la propria vulnerabilità e sapere come usarla. Il secondo criterio è l'identificazione della forza con la debolezza, secondo il modello cristologico. E il terzo modello è il tipo di relazione che ne nasce, no? Che cosa succede dopo questo esercizio di potere? Che a Paolo stanno più a cuore i Corinti di altre comunità meno faticose. Sono diventato pazzo, ma siete voi che mi avete costretto. E la tipica espressione da innamoramento, no? Mi fa impazzire. Cioè, è proprio. Cioè, perché mi costringe a uscire dai miei schemi, no? Da quello che mi sembra ragionevole, ordinato, che io ho diritto di aspettarmi, ho il diritto di chiederti, eccetera. Nell'ultimo pezzettino del capitolo 13, dove si conclude tutta questa apologia di Paolo alla difesa di se stesso, dice così, e mi pare veramente la conclusione di questi criteri: dal momento che cercate una prova che Cristo parla in me, lui che verso di voi non è debole, ma è potente nei vostri confronti. Infatti, egli fu crocifisso per la sua debolezza, ma vive per la potenza di Dio. E anche noi siamo deboli in lui, ma vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio. Questi due versetti del capitolo 13 sono la chiave di lettura di tutti e tre i capitoli precedenti. La figura di questo potere è cristologica, e la figura cristologica è Cristo non è debole verso di voi, ma è potente per la potenza di Dio, e avendo accettato di essere crocifisso per la sua debolezza, vive. E così anche noi, che siamo deboli in lui, vivremo con lui per la potenza di Dio a vostro vantaggio, perché anche voi possiate vivere. Ora è chiaro che dal punto di vista storico, concreto, esistenziale nostro, dell'oggi e qui, la grande domanda è il primo criterio, no? Cosa vuol dire? La grande prima domanda, perché poi diventano significative anche le altre, ma il primo passo da fare è qual è la vulnerabilità e la debolezza che è riconosciuta, può essere usata da me o da quelli che siamo per diventare una risorsa, una forza possibile. E quindi la domanda diciamo, di questo quarto sigillo, no? Qual è la forza? Questa è in qualche modo la domanda, no? Qual è la forza di questo potere? Io mi fermerei qua se non avete domande o questioni o roba del genere. Allora, Enrico fa la domanda da 1 milione di dollari e chiede di che cosa parliamo quando parliamo di vulnerabilità e debolezza. Dei nostri limiti, del nostro peccato, di che cosa parliamo. Allora, io credo che questo sarebbe una bella questione su cui ragionare insieme, nel senso che, diciamo, da un punto di vista di abitudine culturale, a me sembra, a noi viene per prima cosa in mente il nostro peccato, per una certa tradizione moralistica, di lettura, così. Se siamo un po' più ammodernati, ci viene fuori i nostri limiti, ma di per sé la debolezza e la vulnerabilità non sono necessariamente né limiti né peccato, possono anche esserlo e diventarlo evidentemente, ma sono i punti dove tu, nel dire io, riconosci che, come dire, che c'è un punto oltre il quale non vai o non vai ancora, no? In cui non puoi farci niente, c'è una condizione di realtà che ti blocca in qualcosa che non ti va, oppure c'è una condizione tua, no? Soggettiva di impossibilità, cioè l'esperienza della debolezza è l'esperienza di un desiderio, di una realtà che non si incontrano. E per ognuno di noi questa cosa qua è un'esperienza di vulnerabilità, mi sento in balia della vita, non so come dire, per dirla con una parola grande, no? mi sembra che non posso procurarmi la mia felicità da solo, no? Con l'impegno, con lo studio, con l'avere un miglior lavoro, avere più soldi, adesso dico delle scemate, no? Avere più amici, avere più serenità, tutte quelle robe lì, no? Perché l'esistenza ha una sua dinamica in cui a un certo punto c'è qualcosa che non va come volevo io, semplicemente, no? Questa cosa qui è sempre un'esperienza di debolezza e di per sé dal punto di vista credente costitutiva. No? Dopodiché questa può diventare un male morale? Sì, può diventarlo. Cioè se tu abiti questa frustrazione, per esempio, adesso faccio proprio degli esempi banalissimi, facendola diventare rivalsa, invidia, vendetta. O furto nei confronti di qualcun altro per prenderti quello che vuoi, eccetera, eccetera, diventa un male morale, sì, no? Ma non è detto che obbligatoriamente tu reagisca in questo modo, no? Può diventare un limite, diciamo, antropologicamente insuperabile? Sì. Può accadere che noi viviamo questi smacchi che la vita ci dà come qualcosa che non è proprio giusto, no? Non è giusto, non è giusto, non doveva succedere, come quando hai 14 anni che ululi al mondo, non è giusto. È vero, non è giusto, una volta che l'hai urlato, dopo cosa facciamo? Non so se riesco a spiegarmi. Allora, l'esperienza della debolezza di per sé è un'esperienza che tutti facciamo nell'esistenza, in un modo o in un altro, con una profondità, con un'altra. E che dipende come l'abitiamo, no? Il classico ragionamento del cavolo è quello che viene fatto per persone che magari si trovano in una particolare situazione di salute o di mancanza di salute o di handicap, così in cui si dice: ah, ma vive il suo problema con una serenità, una creatività, quella poesia lì. Cioè, quello è un esempio di, non è che uno se l'è cercata quella roba lì gli è capitata e quella persona prova a vivere la sua debolezza, cioè quella cosa che di per sé non si augurava, ma che fa parte della realtà, prova a farci i conti, a viverla, è meglio, peggio, c'è un sacco di gente che vive ogni malanno con un'incazzatura bestiale lamentandosi come un pazzo piuttosto che, no? Cioè, ognuno di noi lo sa, credo anche perché ciascuno di noi a volte spiglia un raffreddore e sta incazzato 2 giorni perché dice: no, proprio adesso doveva venirmi il raffreddore, no, questo è il momento peggiore. Ti incazzi come una bella e dici: oh, calma, il raffreddore passa, eh? Cioè, non è che.
Mica non siamo Dio, che quindi non abbiamo potere su tutto quello che ci riguarda.
Esattamente, non abbiamo potere su tutto quello che ci riguarda. Però diciamo l'idea di Paolo, e in questo secondo me è molto interessante, che dal punto di vista cristologico non avere potere su tutto quello che ci riguarda è da augurarsi, è la nostra forza.
Cioè, quindi questo riguarda la modalità di esercizio del potere.
Non tanto la modalità di esercizio del potere, ma la sua forma, che è un po' diverso. Perché diciamo non è solo questione appunto etico-morale di modalità, ma è proprio a che tipo di modello di potere guardi.
Sì, intendevo quel senso.
Sì.
Per esempio, una forma democratica è un tentativo di andare in questo senso.
Una forma democratica nelle sue intuizioni profonde. È un tentativo di andare in questo senso perché prova nel principio di realtà e del contenuto, per esempio, a garantire, almeno così nasce l'idea democratica, a garantire i più deboli, no? È fatta per garantire le minoranze, non le maggioranze. Ecco, dopodiché, giustamente, l'esercizio della democrazia la trasforma, eccetera, no? Però sì, il principio è questo, no? E per questo, da questo punto di vista, una forma democratica è più cristologica che altre forme, no? Non per motivi genericamente etici, no? Ma perché esattamente si basa su una forma in cui, almeno nel suo principio, o per come dovrebbe essere applicata, non è che chi vince piglia tutto, ma chi vince governa per tutti, quindi anche per coloro che hanno perso, garantendo coloro che hanno perso in qualche modo, no?
Questo sembrerebbe in contraddizione con la forma di governo della Chiesa cattolica.
Sì e no. Sì, nel senso che la domanda che ha fatto Francesco è che questo sembrerebbe in contraddizione con le forme di governo della Chiesa cattolica, e io dicevo sì e no. Come in tutte le cose storiche in cui non c'è niente che è tutto in sintonia o tutto in... Allora sì, nel senso che la forma del potere nella Chiesa cattolica ha mutuato molto dalla forma del potere imperiale, cioè si è conformata prima delle democrazie, e come tale quindi è tendenzialmente paternalista, cioè si affida all'autoregolazione di un potere presunto buono perché discende da Dio, perché discenderebbe direttamente da Dio, quindi per forza deve essere buono e quindi per forza si autoregolamenta, non so come dire. Solo che non è del tutto vero, cioè non funziona così storicamente, evidentemente. Diciamo che attualmente una delle grandi questioni poste dalla svolta sinodale è questa, perché la svolta sinodale, l'idea di Francesco, non è un altro modo di governo, ma è una ricomprensione dei bilanciamenti del potere, cioè uscire da un paternalismo del potere per andare verso un potere che appunto favorisca nelle pratiche concrete la tutela di tutti, in specie dei più fragili. E che questa cosa qua ci abbia bisogno di un bel po' di tempo è assolutamente evidente nella Chiesa cattolica, insomma non sarà cosa di breve periodo, diciamo. Dall'altra parte c'è un problema grosso e molto significativo, cioè che non esiste una teologia del potere, cioè la riflessione teologica su questi temi sta cominciando adesso, solo dopo Vaticano II, e invece ne avremo bisogno un bel po', nel senso di non di riflettere sul potere in sé come potere degli altri, degli stati, ma proprio sul potere come forma di esercizio delle relazioni umane, quindi anche dentro la Chiesa. Quindi qui insomma ci sarebbe un bel po' da dire. La teologia del potere che abbiamo è quella medievale, sostanzialmente, da cui poco ci siamo mossi, è quella della potestas, che però è ovvio che è totalmente insufficiente oggi. A tutti voi un arrivederci, grazie.